Le nuove congregazioni partono da un'iniziativa eremitica, qualcuno che cerca l'isolamento. Nel momento in cui diventeranno cenobi, comunque l'ispirazione eremitica resterà e si tradurrà nella ricerca di luoghi isolati, in cui pregare, meditare e lavorare come prescritto dalla regola. C'è una particolare sottolineatura del discorso lavoro. Che si traduce, ad esempio, per qualcuno, la piccola congregazione vallombrosana, in una pratica di vero e proprio lavoro forestale. È rimasta quella dei vallombrosani una specialità, il rapporto coi boschi. Altri. Quei boschi contribuiscono ad abbatterli, a dissodarli. È il momento dei dissodamenti, si riguadagna spazio perché il bosco ha invaso anche le pianure. È il caso, ad esempio, dei cistercensi. Per quanto riguarda i camaldolesi, anche per loro luoghi isolati e silenzio. E per i certosini, che nascono in Francia con una regola tra le più dure, i lavori si svolgeranno in casa, dentro il monastero, e saranno lavori artigianali. I cistercensi, dal canto loro, inventano una vera e propria unità produttiva, chiamiamola così. Il nome esisteva prima, grangia, cioè luogo in cui si accumula il grano, grandi campagne di dissodamento. Ecco, ma non soltanto questo, perché queste congregazioni, oltre a pregare e a lavorare, o a far lavorare i loro conversi, come il caso dei cistercensi, che le grangie le fanno lavorare da quelli che in tempi precedenti erano detti oblati. E anche il monastero di questo tipo di congregazione, un luogo di lavoro intellettuale, che può cominciare nel monastero, ma poi finire di svolgersi anche fuori di esso. Ci sono nomi celebri nel campo del lavoro teologico ed anche nel campo del lavoro giuridico. Camaldolese Pier Damiani, che sarà uno dei personaggi centrali della riforma gregoriana, approdato alla regola monastica, era già chierico, diventerà cardinale e morirà nel 1073, cioè quando si sta per passare dalla riforma gregoriana alla fase della lotta per l'investitura. Camaldolese Graziano, inventore, per così dire, autore della Concordia Discordantium Canonum, di cui ho detto, ma lui opera fuori da un monastero a Bologna, dove si sa che svolge opera di maestro di diritto. E i cistercensi, tra le file dei cistercensi, Bernardo di Chiaravalle è una delle grandi figure, quello che tra le altre cose scriverà la regola dei templari, monaci a loro volta, ma monaci di un tipo molto particolare perché usano le armi, le impugnano e le usano. E queste congregazioni si espandono in Europa, però nascono in Italia oppure in Francia. Ecco, il mondo tedesco è interessato, anche se poi ospiterà case, monasteri che seguono queste regole, però un ordine, una congregazione di questo parzialmente, diciamo, analoga a quelle che ho menzionato, è quella premostratense. Nasce nel XII secolo e più che per monaci è per chierici ed è quella che fa sua, rispolvera, la già citata regola di Sant'Agostino. Però a questo punto è il momento di, diciamo, andare in città. Lasciamo le campagne e andiamo a vedere quella che è la vera novità, la nascita degli ordini, mendicanti ed in particolare di uno di essi, va da sé, l'ordine francescano. Anche quello domenicano, ma quello domenicano, come dire, ha sin dall'inizio caratteristiche molto meno rivoluzionarie, molto meno a cavallo, come erano state le prime esperienze monastiche, che nascevano nel momento in cui alcuni che invece sarebbero stati dichiarati, se non eretici, almeno scismatici, decidevano di seguire strade di vita radicale, sceglievano strade di perfezione, di seguela radicale della parola di Cristo, che sarebbero state però disapprovate, sconfitte e relegate fuori dal filone principale. E va detto che Franceschio rischiò di fare questa fine, la fine che invece fecero i seguaci di Valdo di Lione. E la novità di Francesco è la novità rappresentata dall'ambito cittadino, più precisamente è la città diventata comune, il luogo in cui si rompono i rapporti di sudditanza feudale, in cui si va, scappando dallo stato di servitù per diventare persone libere, anche se non si possiedono terre. E in campagna noi sappiamo che il possesso di terra non significa necessariamente essere privi di compiti di tipo servile. Ecco, la città è il luogo libero. Iniziativa individuale, il luogo in cui alcuni, non moltissimi all'inizio, ma in cui i laici ricominciano a, perché ne hanno bisogno, riappropriarsi della scrittura. È quella cosa che è stata per alcuni secoli appannaggio dei soli chierici ed in particolare dei monaci, che la scrittura e la lettura ce l'hanno nel loro statuto. Città come luogo dell'iniziativa. E alcuni di quelli che sanno scrivere e si trovano a vivere in un luogo in cui loro, bottegai, piccoli imprenditori, hanno imparato a prenderle l'iniziativa e prendono l'iniziativa di leggere il Vangelo, di commentarlo talvolta, anche di predicarlo, e questa è l'esperienza raccontata delle cronache che dicono la vita di Pietro di Lione. E di altri siamo all'epoca in cui di città in città, arrivando da lontano, in qualche caso nascendo vicino da iniziative di questo genere, che sono del tutto nuove in questo periodo. È il momento delle cosiddette eresie medievali, quelle che saranno sconfitte, represse, combattute dall'iniziativa congiunta, dalla nuova rinnovata alleanza tra papato e impero, che decidono di affidare ai vescovi il compito di perseguire, cercare l'eretico e giudicarlo, sapendo, e qui l'impegno dell'imperatore, in particolare dell'imperatore Federico Barbarossa, di prestare braccio secolare a quelle condanne e la nascita dell'Inquisizione. Dicevo, non molto diverso da quei laici che ritenevano di poter trarre proprie conclusioni dalla lettura diretta della scrittura, non molto diverso da essi è il giovane Francesco che ad Assisi, un giorno dopo, nel pieno di una, lui che è figlio di un mercante, proprio esponente dei nuovi ceti, di un mercante agiato, apre a caso, era una pratica vagamente disapprovata, l'aveva fatto però anche Sant'Agostino a suo tempo, il Vangelo, guarda quello che c'è e decide di seguirlo. Prendere sul serio quello che ha letto e farlo insieme ad alcuni amici. E laico resterà, o meglio, non diventerà mai presbitero per tutto il resto della vita, anche quando avrà fondato un ordine che di presbiteri ne conterà molti, non solo, ma che al quale aderiranno in massa tra i più prestigiosi esponenti del ceto ecclesiastico. L'altro ordine mendicante, i Domenicani, nasce direttamente, Domenico di Guzman, a questo proposito invece non tanto una lettura personale, una traduzione integrale come quella di Francesco del Vangelo, nasce per reprimere le iniziative inopportune di quello che fa Francesco lo fanno a propria volta, cioè nasce per combattere gli eretici. Certo, non si tratta degli evangelici radicali alla Valdo di Lione, ma dei più inquietanti dal suo punto di vista, ma per altri affascinanti catari, che hanno guadagnato una parte importante della Francia, soprattutto meridionale. È una dottrina che viene da lontano e di tipo viene da Oriente, è passata attraverso la penisola balcanica, assembla elementi cristiani, elementi manichei, arrivata a conquistare città dopo città, passando attraverso l'Italia meridionale, pardon, l'Italia settentrionale, arrivando in Francia, ha conquistato anche nobili e personaggi importanti. Si può dire che sia Catara una parte dell'alta società. Dell'altra società francese. Succederà qualcosa del genere qualche secolo più tardi, quando in Francia arriverà il calvinismo e conquisterà parecchi nobili, oltre che mercanti ed intere città. I catari sappiamo di Francia, della lingua d'oca in particolare. Sappiamo come andarono a finire. La conquista del territorio dei re di Francia, di Parigi, diciamo, anche se le capitali, così come noi le conosciamo, non sono ancora nate, fu attuata dal nord, anche attraverso la repressione sanguinosa del catarismo e la conquista con le armi della lingua d'oca e della Francia, della Provenza, della Francia meridionale nel suo complesso, con la benedizione dei papi.